Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Ci siamo, un saluto a tutte e tutti, caro Marco Bosco. Perché dico tutte e tutti? Perché adesso con la vittoria di Trump ormai sembra proprio che tutta l'ideologia woke stia veramente scivolando, precipitando nello scarico del cesso del mondo, e adesso sarà soltanto sovranismo, determinazione, il Green Deal, finito, comprate la macchina che volete, vuoi comprarti un bel turbo diesel,
Compratene un'altra.
No. C'hai un vicino di casa
romanista
che è un pochino strano, dice, ma potrebbe essere un immigrato illegale,
no,
denuncialo,
è una coppia regolare.
Denunciali uguali, caucasici. denunciali, che ne so, vedi uno per strada che dice, ma questo sarà un uomo, sarà una donna, picchialo.
Quando vedo te lo penso.
Picchiami, così nessuno ti dirà nulla. Adesso è tutto così, bellissimo, un mondo di sovranismi, veramente un risultato eccezionale. Come ha detto oggi...
Non è più Anubi questo è Diego Armando.
Questo è Diego Armando, ma c'entra anche col calcio tutto questo. E poi ti spiegherò perché.
Vabbè.
Intanto salutiamo il nostro Piero Capponi. Ciao Piero.
Buonasera
a me,
tutti.
A me mi saluti.
Ho salutato Marco Bosco, ho detto che devi menare i tuoi vicini di casa e denunciarli.
No, si è persa questa cosa.
Ti piace questo mondo di sovranismo che sta... Ah, finalmente. Non sei contento? Basta stranieri.
Comunque ciao a tutti, non a tutti e tutte. Ciao a tutti, tutti da sempre inclusivo.
Ciao a tutto.
No, a tutto, la ci va, basta,
Allora Piero, come stai? Non ci sentiamo, abbiamo saltato una settimana, ci dispiace sempre tanto quando non possiamo averti.
Sì, anche a me, purtroppo sono il lavoro, sai, qui si vaccina alle 10, quindi
sai, in Spagna si lavora, capisci?
In Spagna si lavora, però anche in Spagna fra poco immagino che ci sarà Vox al governo, no? Di qui a breve immagino.
No, ancora no, però insomma diciamo che c'è la destra moderata, sembra diventata una sinistra estrema rispetto alla destra trampiana, quindi vediamo che succede. Qui c'è un po' di casino.
Sicuramente un po' di casino sta avvenendo così nel sistema dei poteri calcistici europei, perché caro Piero, io ovviamente se guardo, insomma, tu vivi dove vivi, quindi un pochino vivi nella città della squadra di calcio più forse più importante del mondo, possiamo dire, quindi
esattamente.
Sì, allora io guardando la classifica della Champions League, no? Arrivati quasi alla fine di questa, diciamo, questa prima fase riformata, no? col girone unico,
sì.
Io vedo i primi otto, cioè i primi otto qualificati direttamente.
I primi otto, sì.
Vabbè, Liverpool che sta facendo sta facendo veramente il fuoco. Il primo anno senza Klopp, incredibile. Il Barcellona, nonostante non faccia fatica a registrare i giocatori acquistati per problemi di bilancio, che sta facendo bene sia in campionato, mi pare, ma anche in Champions.
Curiosamente in campionato ora è terzo in campionato per il Barcellona.
Quindi essere terzi nella Liga per una delle due fra Barcellona e Madrid,
per il Barcellona è un dramma,
esatto. E poi vedo l'Atletico Madrid sostanzialmente quasi già qualificato, lo stesso Milan nonostante l'Atalanta.
Diciamo che ci sono tre squadre del campionato più bello del mondo nelle prime otto.
Esatto, però a me interessava come, più parlare...
Ci sono i portoghesi nelle prime otto?
No, cioè ci sono le italiane, sai perfettamente che questa è la mia tesi e i fatti parlano chiaro.
Nonostante per esempio il Milan, che comunque
vince una Champions ogni morte di Papa, come parlano chiaro i fatti
per ora.
Sì, il Milan che non si può certo dire che stia facendo un buon campionato, tra l'altro noi juventini lo sappiamo bene, vista l'ultima di campionato, comunque è sesto. Poi c'è una seconda parte in cui ci siamo anche noi della Juve, in cui vedo il Real Madrid che quasi sicuramente, sì, anche se il Real Madrid ovviamente mai dire mai, diciamo ha buone possibilità di dover fare i playoff.
Sì.
E addirittura fuori anche dalla quota playoff, incredibilmente, il Manchester City.
Sì, che è una partita drammatica all'ultima giornata. C'è un dato statistico, a me piacciono le statistiche applicate a queste cose, con la precedente formula all'ultima giornata, nell'ultima, senza andare troppo lontano, nell'ultima edizione, il 56% delle squadre aveva già il suo destino assicurato, invece in questo caso siamo al 75% che non ce l'ha, cioè solo il 25% sa già di non potersi qualificare e l'altro 75% se la gioca se andare direttamente ai sedicesimi o ai trentaduesimi, che sembra ormai un tabellone di tennis questo che verrà fuori da questa storia. Infatti ci saranno delle sfide meravigliose, cioè si rischia veramente Bayern Monaco, Paris Saint Germain o Juventus, City se si qualifica all'ultima giornata, c'è veramente una situazione abbastanza interessante. Ancelotti l'ha detto, Ancelotti quando c'è stata questa piccola crisi del Madrid ha detto noi saremo in finale quest'anno, però dobbiamo passare sicuramente dai primi otto, insomma dalla seconda, da questi playoff, quindi lui ce l'ha chiaro,
capito. Quindi innanzitutto possiamo dire che da numeri alla mano dal punto di vista dell'interesse, questa è una domanda che rivolgo sia a te,
sì,
che a Marco,
penso
funziona.
Di sì, no, voi non siete d'accordo?
Sì, a me adesso che siamo arrivati in fondo ti posso dire che mi appassiona,
mi sembra divertentissimo, fra l'altro manca l'ultima giornata con 17 partite in contemporanea, cioè questo mi sembra proprio una cosa
tutti mercoledì 29 alle 21
minuto degli anni 80.
Tutti alle 21 di mercoledì 29, Barcellona-Atalanta a partita ora.
Sì.
E voi pensate che sia anche la formula che ha contribuito a questi, diciamo, ribaltoni, se così si possono chiamare? Vabbè, il City diciamo che sta vivendo un'annata complicata a prescindere forse dalla formula del girone Champions, no? Si può dire questo ormai?
Sì, no, assolutamente. Fra l'altro c'è una cosa fondamentale che è la differenza reti, cosa che prima non contava praticamente niente, invece ora è tutto, la differenza reti è tutto, cioè è chiaro che un gol in più vuol dire parecchio e quindi si cerca il gol in più,
sì,
no? È chiaro, quindi questo è un po' la chiave vera, è la formula è spettacolare, obbliga ad attaccare, non puoi pareggiare, noi quindi purtroppo della Juventus siamo tagliati fuori e quindi ti richiede questo, insomma ti richiede di spingere, di crederci. A me è piaciuto molto, insomma, assolutamente.
Facciamo finta che
voi che ne pensate, Marco?
Sì,
che
sì,
normalmente no, le novità non gli piacciono,
no,
mai.
Mi è piaciuta,
mi è piaciuta molto.
Io devo dirti questo: premessa, per una serie di contingenze non me la sono goduta tanto, ma non la formula, proprio la Champions League. Quest'anno l'ho vista poco, quindi sì, me la sono goduta poco e ho percepito poco la differenza. Dal mio punto di vista, ho visto quasi. Seguita ovviamente sì, dai report, highlights eccetera, viste le partite quasi soltanto quelle della Juventus e forse vista anche la fiacchezza dei risultati, forse il mio entusiasmo non è esploso per questo. Certamente è una formula che secondo me potenzialmente è più meritocratica di quella precedente, perché meritocratica diciamo che permette di più alle squadre piccole ma con valore di diventare, diciamo, di avere qualche chance in più, perché io mi ricordo che nella formula dei gironi sostanzialmente alla fine difficilmente venivano fuori delle sorprese dai gironi, era molto raro, no?
Sì,
giusto?
Di solito c'era una Cenerentola che era la quarta fascia, rimaneva tale.
Ma difficilmente qui invece adesso per carità
è difficile,
però vedere fra le prime otto, se finisse adesso comunque, il Leverkusen che per carità, l'Atalanta, l'Arsenal che comunque è tanto tempo che non stava, no, che in Champions non,
certo.
Sì, per carità, con Arteta sta, diciamo, di nuovo recuperando un po' di terreno, e comunque subito sotto a questa prima fascia l'Aston Villa, il Monaco, il Feyenoord di là, il Brest, lo stesso Dortmund che forse non è una sorpresa, voglio dire, bisogna arrivare al quindicesimo posto della classifica per trovare la tripletta Bayern Monaco, Real Madrid, Juventus, che diciamo potenzialmente almeno sono squadre che tecnicamente, a parte qualche anno un pochino deludente, alla fine della fase a gironi della Champions erano tutte più o meno già qualificate, no? Queste squadre qui,
sì,
no?
Sì, assolutamente. Quindi... No, io sono perfettamente d'accordo con te, cioè è chiaramente una formula che premia anche, diciamo, un po' l'ardire, no? Si vede grandi esploati, giocatori intermedi, grandi talenti giovani che vengono fuori, che ci provano. Cioè, è tornato un po' di moda il concetto di Eurogol, no? Il famoso Eurogol, che provo la... Ieri sera ho visto il gol del Celtic, mi sono emozionato, perché quello è proprio l'esempio perfetto di questa formula. Il Celtic aveva 10 punti, con 10 punti arrivava all'ultima giornata, appaiato al Benfica, al Paris Saint-Germain, allo Sporting, allo Stuttgart, cioè un dramma, fa il gol al 90esimo, 12 punti e passa, cioè salvo, diciamo, è direttamente già matematicamente qualificato, no? Cioè, diciamo, è bella, una formula veramente divertente che premia l'ardire, premia l'attacco, da lì vengono fuori tutti questi grandi risultati, perché anche per esempio il dramma, lo psicodramma della rimonta del Paris Saint-Germain, a quel punto il Paris Saint-Germain, avendo perso la partita, si ritrovava con 7 punti, era praticamente aggrappato a un miracolo, doveva battere lo Stoccarda con cui gioca in casa l'ultima giornata e per la differenza reti, cioè una roba veramente, siamo a dei livelli di psicodrammi, divertente.
Secondo te, secondo voi, non so quanto Marco segua, ma non perché sia ignorante, ma perché lo dichiara, ma questa crisi così clamorosa del Manchester City è anche dovuta alle questioni extracampo che noi tifosi bianconeri conosciamo bene? Perché a me stupisce, perché io guardo la formazione del Manchester City e dico, ma com'è possibile? Cioè, è superiore, per quanto il Paris Saint-Germain non sia per niente male, ovviamente, però è una formazione forte, con un allenatore che li conosce bene. Cos'è, forse un rigetto di Guardiola dopo tanti anni? Non so cosa sta succedendo, considerando anche che poi loro non è che abbiano paura, diciamo, che si sentano in difficoltà dal punto di vista del mercato, perché già hanno confermato Haaland, mi pare, per i prossimi 10 anni a cifre mostruose. Adesso non so se il nostro Cambiaso, nostro mio e di Piero, non ti preoccupare Marco, lo prendano a quelle cifre. Cosa sta succedendo?
Secondo me c'è un po' di crisi, diciamo, c'è stata un po' di crisi fisiologica, quella forse del diciamo dello stress assoluto del guardiolismo, no? In questo senso, perché il guardiolismo è basato un po' sulla pressione alta, diciamo, no? Sulla vita, sullo stress alto del tutto il movimento, del movimento calcio della squadra. E poi c'è stato un problema di rosa, cioè hanno sbagliato la rosa, che è un po' clamoroso a dirsi. Però da una parte evidentemente non arrivano in campo un sostituto naturale di Rodri, che nessuno si aspettava, e non sono stati in grado di cambiarlo. E poi dall'altra parte gioca, se non fa gol Haaland, non fa gol nessuno. Di fatto è tornato Foden, che si vede che è tornato, ma se guardi i dati di gol della squadra, Haaland ha 17 gol, il secondo è lo stesso Foden con 6, e poi c'è, mi sembra, Kovacic addirittura con 4. Cioè, voglio dire, che gioca tutte le partite, tutti i minuti, chiaramente non hanno sostituito Rodri e fanno fatica. Curiosamente non l'hanno sostituito, hanno comprato l'egiziano, questo è un fenomeno, Marmoush, però poi mancano ancora, hanno comprato un difensore, però secondo me Victor Reis e Kuchanov, che sono due difensori, l'Uzbeko, che dicono tutti che è un fenomeno, ma non hanno ancora preso il sostituto di Rodri. Si parlava di Zubimendi, si parlava di un po' di nome, ma non l'hanno preso, che forse era l'unico che dovevano prendere. Quindi,
anche Douglas Lewis, si parlava anche di Douglas.
Non ho capito, scusa.
Anche di Douglas Lewis si parlava.
Si parla di Douglas Lewis, sì, che ha grande mercato nella Premier e che spero ci faccia un'offerta tipo Cambiaso e accompagnarlo velocemente.
Sì, tu pensi questo di lui?
Ma non c'è il passo.
Si parla di questo, sì.
Ma non c'è il
passo. No, dico, tu pensi questo di lui? A te non piace Douglas Lewis?
No, a me piace, cioè, mi sembrava un acquisto azzeccatissimo. In Premier aveva fatto grandi numeri, l'anno scorso credo feci 10 reti, cioè un box to box di questi dai tempi di Gerrard e Lampard che non si vedeva, però non so che è successo. Chiaramente non la Juventus non gioca, è chiaro che non serve tenerlo lì in queste condizioni, visto l'investimento fatto. Cioè, chiaramente purtroppo quali sono i giocatori, queste cose succedono, insomma.
Per non parlare di Vlahovic, che secondo me ormai è proprio fuori dal progetto. Motta non lo fa giocare.
Sì, quello è assurdo.
Cioè, una cosa ridicola, infatti si è giocato con Myers, c'entrava Nico Gonzalez, ha sbagliato una rete, avrei fatto
come
io.
Come fa la Juve a giocare col falso 9? Cioè,
ma infatti adesso secondo me gioca con Colomoni.
E quindi Vlahovic che fa? Sì. Se ne va?
Non lo so, io per il mio fantacalcio a questo punto spero di sì.
Io sono rovinato. Anche se va via, sono rovinato uguale. Perché che fai ora? Quelli più buoni sono tutti andati via.
Colomoni.
Ieri mi sono svenato per Hernani. Mi hanno fatto un'asta rilancio, l'ho pagato 90, non c'ho più una lira.
No, Colomoni deve fare rete, però. Cioè, voglio dire, non è che sia il giocatore da 20 gol a stagione.
Non è Lewandowski.
Non l'ha mai fatti.
Appunto.
Ma non lo so, della Juve magari ne parliamo in una puntata dedicata monotematica.
Sì, in una puntata, in un funerale. Ne
io voglio invece chiedere a Marco e anche a te di rimbalzo, ma prima Marco, di questo terzetto che se finisse oggi, diciamo, la fase, diciamo, a girone unico della Champions, sarebbe qualificati Inter, Milan, Atalanta, chi ti sorprende di più che sia dentro le prime otto?
Il Milan. E Milan non gioca a pallone, ragazzi. Milan sembra di vedere il Gavorrano. Cioè, tra difesa, tra i reparti ci sono 30 metri. Milan fa un gol, ma subito dopo ne può prendere due. E Milan non si capisce come abbia fatto a essere lì. Anche la partita col Girona non deve essere un'illusione. Cioè, non deve abbagliare. Milan ha giocato malissimo. È stata una partita vergognosa. I tifosi del Milan sono furibondi. Poveretto, non è che certamente colpa di Conceição, ovviamente, a parte che, insomma, la tifoseria del Milan è ormai è in piazza, perché insomma, Cardinale Vattin è diventato un po' lo slogan, loro proprio non lo vogliono più, ma il Milan gioca maluccio, e poi soprattutto è nelle mani di due che non hanno più voglia di giocare a pallone. Una non ce l'ha mai avuta, perché Leao gioca in infradito, è come se fosse a Bagnofaro, a Marina, è un posto di mare dalle parti nostre. E Teo Hernandez è un ex giocatore ormai, travolto secondo me dai cavoli suoi, perché andrà in galera. Sì, certo. Andrà in galera, perché quando ci sarà il processo non giocherà più a pallone, secondo me ha già smesso ora lui.
Tu pure di queste tre squadre,
sì,
quelle
sono d'accordo. Fra l'altro, curiosamente, c'è anche il fattore, c'è anche un fattore abbastanza aleatorio, che è il fattore culo, no? Cioè perdono con il Leverkusen, vincono clamorosamente al Bernabeu contro un Madrid un po' in difficoltà in quel periodo, e poi hanno un calendario meglio degli altri, sembra lo Slovan Bratislava e la Stella Roja, mi stavo per dire, la Stella Rossa. Poi c'hanno che hanno giocato col Girona, cioè hanno avuto anche un po' fortuna nel calendario, no? In questo senso, perché hanno perso Leverkusen, hanno vinto a Madrid, lì è stata un po' la svolta, 5 vittorie consecutive e si sono ritrovati qualificati. Però quello che dice Marco, io sono d'accordissimo.
Beh, guarda anche la Supercoppa, quando io vi dicevo
l'effetto, la Supercoppa è stata proprio la botta di culo, proprio,
proprio con l'allenatore nuovo e la botta di culo.
Sì.
Con Cesao, secondo me il sigaro si è fumato troppo, con troppa nonchalance, perché non aveva vita facile sulla panchina.
Comunque mi piace.
Ho visto
un
tweet meraviglioso che diceva: ha preso la squadra undicesima e l'ha portata al dodicesimo posto. Mi è piaciuto tantissimo.
Però mi piace come comunica, è molto onesto, nel senso, lui è perfettamente consapevole di essere entrato in uno spogliatoio che è devastato. Gente che hai visto, ha fatto il decalogo. Non vuole vedere a pranzo in ciabatte, non più un minuto di ritardo si incazza, sono multe. Mi piace quando uno cerca
ma il decalogo fa un po' Fabio Capello,
sì,
no?
Sì, ma anche peggio, 90, no, lo stesso Capello sorrideva, quindi forse neanche Capello avrebbe fatto
forse neanche Capello.
Però se arrivi a questo punto, si vede che c'hai una c'hai gli scolaretti discoli, dai.
Allora, passiamo un attimo a parlare del Real Madrid, invece, che dopo un avvio complicato sembra essersi ripreso, è primo in Liga. Pensavo, dico la verità,
però,
che il Barcellona
fosse più condizionato da queste sconfitte col Barcellona. Ancelotti era sulla graticola. Se avesse perso con il Celta in Coppa e poi ha vinto le supplementari in Coppa del Re, sarebbe stato mandato via. O questo dicono quelli molto molto vicini alla presidenza, ragazzi. I giornalisti dicevano questo. Però è un po' ridicolo, insomma, se pensate che lo ha vinto negli ultimi due anni Ancelotti, c'è da un po' da ridere, fa un po' ridere polli, però Il livello di esigenza è quello, e praticamente Spagna conta solo la partita col Barcellona, il resto è amministrazione controllata, diciamo, e quindi la scoppola col Barcellona è stata grossa. Quindi ha fatto due partite, ha preso 10 reti dal Barcellona.
Ci è arrivato un messaggio con Seisao fuma sta ceppa su WhatsApp. Bene, registriamo.
Sono cose belle.
Registriamo.
In diretta.
Sì, ho interrotto, ma è bello.
No, mi sembrava cioè, non potevi non interrompere.
No, io voglio dire questo, però, cioè, Ancelotti sulla graticola, vero o falsa sia la notizia, ma a fronte comunque di una difficoltà oggettiva che tutti sapevano, perché si è trovato con praticamente senza difesa a un certo punto, più o meno.
Sì, poi c'è anche le sue colpe, cioè, ha insistito con Tchouaméni centrale, che chiaramente non era la sua posizione. Quando il ragazzo giovane Asensio aveva fatto bene, si era consolidato, l'ha tolto per paura, ha messo Tchouaméni, chiaramente poi dal centrocampo non ha capito ancora qual era il bando della matassa, continua a insistere con i quattro davanti, che io li capisco. Anche ieri sera Rodrigo ha fatto un partitone, Mbappé sta molto molto meglio, Bellingham è fondamentale, Vinicius ha fatto un'altra doppietta, cioè sono giocatori talmente forti che ti risolvono le partite. Però chiaramente la famosa parola che regge il calcio italiano da sempre, che è equilibrio, e a Madrid fa fatica, soprattutto perché il centrocampo e la difesa non sono molto protette, insomma. Quindi è chiaro che senza terzino destro, senza un centrale, Mendy non è quello dell'anno, Mendy l'anno scorso, la stagione scorsa, ha avuto una statistica che, secondo me, ancora che la penso, è clamorosa: ha avuto zero dribbling subiti in una stagione, zero dribbling subiti, un terzino sinistro, cioè non gli è andato via nessuno mai in tutta la stagione. Cioè, è chiaramente quest'anno non è a questi livelli qui, e queste cose si vedono poi, no? Chiaramente nemmeno Courtois è allo stesso livello degli altri anni, qui però Ancelotti, non è che Ancelotti, all'allenatore del Madrid si chiede sempre il massimo, poi chiaramente è una squadra che non va sul mercato, quello è, prenderanno ora Alfonso Davies, Terence, come si chiama?
Stavo per dire Terence Darby, lo so, t'ho capito.
Alessandro Arnold, come si chiama, lo prenderanno sicuramente tutti e due, quindi avranno altri due terzini a posto per altri 10 anni, però chiaramente Ancelotti gli si chiede il massimo, come tutti gli allenatori del Madrid. Purtroppo hanno 15 Champions, quindi chiaramente la piazza è questa, il livello di esigenza è questo qui, non c'è niente a fare.
Anche perché poi c'è Xavi Alonso che sta a rampa di lancio, dai, cioè il prossimo è lui, il prossimo allenatore.
Sì, Xavi Alonso ha rifiutato il Liverpool a fine stagione, curiosamente, pensa alla storia, no? Hanno preso Slot e stanno facendo i miracoli, e ora sì, dovrebbe arrivare lui, anche perché Raul non è mai decollato, allena il Castiglia, c'è la squadra B ormai da diversi anni, quest'anno è l'ultimo, ma non ha mai fatto sfracelli, ci hanno creduto su Raul, ma non è venuto fuori, quindi probabilmente, sicuramente devo fare un nome, direi Xavi Alonso, sicuramente.
Quando?
Ma non lo so, Ancelotti in conferenza stampa, che addirittura è arrivata la notizia che voleva andare via lui ha detto: io vado via, non vado via mai, voglio arrivare vado via con Florentino, che è stato appena rinnovato come presidente fino al 2029. Quindi le dichiarazioni di intenzioni di Ancelotti sono chiare, no? Non mi voglio muovere, però vediamo un po' come finisce. Poi lui ha, naturalmente, con la sua modo di fare, che è straordinario, è il miglior allenatore della storia in conferenza stampa che abbia mai visto, con differenza, ha detto siamo in crisi, però insomma siamo primi in classifica, siamo vivi in Coppa, siamo vivi in Champions, no? È curioso come le crisi, no? Quando crisi da primo in classifica è abbastanza curioso, no?
Sì. Però
diciamo che ha ragione, ha detto.
Le big spagnole hanno un pochino questo che le aiuta, che se proprio devono fare veramente schifo per essere, diciamo, fuori dai primi 3-4 posti, parlo di Real.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi diciamo
sempre
che
di più, fra l'altro.
Io mi ricordo il Barcellona di Xavi, no? Che è una squadra ancora in enorme difficoltà, che vinse quel campionato in una maniera per me sorprendente, cioè senza senso, però in realtà approfittò di una flessioncina del Real Madrid, l'Atletico è molto meno, cioè ci vuole poco, quindi questo è un in Italia, per esempio, qui vengo a Marco,
chiaramente,
e non è possibile una cosa del genere, cioè tu non ci sono tre squadre, vabbè, forse più, in realtà sì, però diciamo che
quest'anno sì, forse
No, dico in generale, Juve, Milan e Inter, diciamo che sono quelle che se la sono girata un po' i campionati, sì. No, però diciamo che
sì, però ogni tanto viene fuori un po' di più, sì, cioè, evidentemente è così, la differenza è veramente tanta, soprattutto tiene in considerazione alla fine il fatturato conta, nel calcio moderno, chiaramente insomma siamo a livelli completamente differenti, è chiaro che non possono non stare tra le prime tre, il Madrid e il Barcellona, e poi alla fine l'Atletico, perché l'Atletico fattura la metà del Madrid e del Barcellona, ma sempre il doppio della quarta, insomma, quindi è chiaro, certo, che deve stare lì per forza, e anche quello è importante. Il fatturato non fa rete, ma insomma aiuta,
aiuta a farlo. Prima di salutarti,
fa l'assist.
Tu un po' lo segui il campionato italiano, sì, un po' ci stai appresso.
Sì,
no?
sì, per colpa vostra.
Il tuo commento sul Napoli e su Conte, proprio veloce, così, lapidario.
Ma io, guarda, io devo dire grossi complimenti. Io fare così, a me non piace Conte, ma a livello epidermico, non come allenatore. Chiaramente loro sono i favoritissimi del campionato proprio per una questione di calendario. Cioè, ieri sera lì si scannavano le italiane e loro erano, non so dove erano, in piscina,
sul divano.
A guardare partite. Cioè, il calendario conta tanto a questo punto. Cioè, loro hanno la metà delle partite. Meno della metà. E quindi è chiaro che conta. Però lui ha fatto il lavorone. Cioè, ha la capacità di far rendere i giocatori al 120%. Chiunque, hanno perso Osimhen in modo rocambolesco, e ora Kvaratskhelia che se n'è andato, eppure non è successo praticamente niente, cioè lui lo aveva quasi già capito, insomma, anzi stanno facendo una buona operazione, si parlava di AGM del Borussia Dortmund, sarebbe un acquisto stratosferico, sarei curioso di vederlo nel campionato italiano. Grossi complimenti proprio perché tira fuori il meglio di tutti i giocatori, sì. Chiaramente è l'usato sicuro del tutto subito, è l'allenatore perfetto.
Ci sentiamo giovedì, Piero, grazie.
Bene.
Grazie a voi, buona serata a
tutti. Un abbraccione,
ciao,
buon proseguimento.
Ciao.
E poi con Piero dovremmo parlare un pochino anche del suo calcio. Guarda, mandiamo un brano per farti contento, oh, che tu sei un professionista della radiofonia.
Una basetta.
It's all about time now. Tick tock, I rock. But then I look at the clock. Knock, knock, who's there? Well, I don't dare. Open the door. Time. There was nothing but time then. Click clack riding down the tracks. Never worried about coming back. Any place looked good to me. Why not stop and see? What's there?
Eccoci di nuovo in diretta, Diego Armando, il calcio della malattia, con me Marco Bosco, al telefono c'è Simone, pronto?
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, ciao. Grazie della disponibilità, sei in libera uscita in questo momento?
Ho qualche minuto.
Sta cenando, che sta facendo?
Il presidente si sta rilassando.
Il presidente non è di DHC, Presidente, non è detto che c'era. Appena arrivato, subito si è comprato la mia squadra di fantacalcio. Lui è il presidente.
Ho capito.
E devo rendergli conto di un'annata pessima. Comunque, allora, abbiamo salutato Piero chiedendogli un giudizio su Antonio Conte e il Napoli, ma più su Antonio Conte che sul Napoli in realtà. Qui siamo tutti, diciamo, degli ex di Conte, no?
Sì.
Perché tu sei un ex di Conte e ti ha fatto vincere, noi. Manco voglio dirlo, perché sia da calciatore come allenatore, insomma, così anche alla luce un pochino dell'essere juventino, che pensiero fai? Lui sta facendo un altro mezzo miracolo, si può dire, no? È vero che non c'ha le coppe, però
sì, Conte è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione in Italia, ha fatto benissimo con chiunque, all'estero ha avuto qualche problema, però vabbè, poi in Inghilterra gira un po' in maniera diversa, ma in Italia sicuramente è il numero uno con la Juventus, è un allenatore che chiede molto esigente, chiede tanto alla società, ma ti dà tantissimo. È un allenatore che secondo me ha un ciclo breve, non è uno di quei manager che possono durare più di 8 anni su una panchina, il suo ciclo è di 3 anni, massimo 4. E con la Juventus è inutile ricordarlo quanto abbia fatto bene, pur avendo a disposizione un budget importantissimo. Se ne andò con quella frase famosa del ristorante da 10 euro, sì. Un ristorante da 100 euro con 10 euro, pur avendo insomma una squadra molto molto forte. Allo stesso modo all'Inter, con una dirigenza, con un impegno economico notevole, anche l'Inter insomma l'ha risollevata in 4-4-8. Adesso poi si è trovato a Napoli con Napoli è una piazza molto difficile, è una delle più difficili che ci sono in Italia, reduce da un campionato disastroso dove peggio non si poteva fare, ma sta facendo benissimo, è primo in classifica, una difesa di ferro, un buon attacco, una differenza reti invidiabile, una differenza reti da primato, non ha le coppe e ha ridonato a quella piazza un entusiasmo che è facile accendere, insomma, però a ben donde molti ripongono grandi speranze in lui per avere grandi grandi gioie quest'anno. A Napoli c'è sempre qualche problemino, vedi il georgiano Cravastella che se n'è andato, i malumori, giocatori che vanno, non lo so, è molto difficile, è molto difficile un pochino gestire quella piazza e quel presidente.
Diciamo che i top dello scudetto di Spalletti se ne sono andati quasi tutti: Osimhen, Kvara e
Zielinski,
Kim. Quindi
Mario Rui, vabbè.
Ma c'era anche lui, sì.
Mario Rui, grande mio grande colpo ripetuto ogni anno a Fantacalcio. Non so se l'è mai filato, io lo prendevo sempre.
Fantacalcio faceva un sacco di assist.
Passista,
esatto,
passista.
Come terzinetto sinistro. Poi comunque.
Comunque non è che abbia preso adesso a Lukaku, Neres. Non è che è buongiorno, che uno
sta facendo rendere Anguissa in una maniera spaventosa. Anguissa sembra giocatore al capolinea, invece
sì, è un altro giocatore che io mi sono tenuto per anni a Fantacalcio.
Vero, non l'hai confermato quest'anno.
Vincolato, si sta prendendo 7.5 ogni partita,
segna, fa assist,
io ce l'ho ed è una gioia,
te credo,
ci ho puntato forte.
Ascolta Simone, poi lo chiedo anche a Marco. 2000 e 19 estate 2019 se ne va Allegri, chi viene, chi non viene, ma forse torna Conte, forse Sarri, estate 2024 dice se ne va di nuovo Allegri, ma forse Conte, Motta, sarebbe stato più utile in una di queste due circostanze che fosse tornato sul serio Conte, anche per una questione di gusto personale da tifoso, no? oppure in futuro, cioè, oppure la storia di Conte con la Juve è finita.
Io Conte alla Juve lo vorrei sempre e lo avrei voluto sia quest'estate che 3 anni fa. Chiunque si sarebbe trovato in una situazione complicatissima, visti i problemi societari, le plusvalenze, problemi, altri tipi di problemi che la Juventus ha avuto in questi 3 anni, sono stati 3 anni di assoluta transizione. Pochi avrebbero avuto il coraggio, pochi top avrebbero avuto il coraggio di venire sulla panchina della Juve. È ritornato Allegri, al quale vanno tutti i miei ringraziamenti, ma credo che più di quello che ha fatto Allegri in quei 3 anni, in quel secondo ciclo, nessuno sarebbe stato in grado di fare meglio. con quella squadra in quel momento storico.
Però
questo giro io Conte l'avrei assolutamente ripreso, perché la Juventus ha deciso di cambiare pagina. Certo, Conte non è proprio il nuovo, non è, però non è neanche un po', insomma, avrebbe comunque portato un cambiamento e un'emotività, un'emozione diversa rispetto a questi ultimi tre anni, un po' così, un po' normali. Noi non siamo abituati alla normalità. Hanno puntato su Motta, che per molti è considerato uno degli allenatori più forti emergenti in circolazione, e gli hanno comprato dei giocatori ovviamente limitatamente a tutte queste regole di mercato, economici e a questo gap che la Juventus deve più che altre deve rispettare per pareggiare i bilanci, e bisogna dargli tempo. Quindi non mi va di giudicare Motta adesso. Conte l'avrei sempre voluto, Conte è la certezza. Credo che anche Motta alla lunga farà bene, ma bisogna dargli tempo, ecco.
Fai un giochino poi a tempo perso, vai a prenderti la rosa della Juve 2019-2020 e mettila in campo secondo i dettami contiani, guarda che sorpresa viene fuori, quella di Sarri per intenderci, quella Juve lì, perché fu quell'anno che poi Conte andò all'Inter, attenzione, perché Conte è andato all'Inter e ha vinto Scudetto, adesso Conte andava al Napoli e potrebbe vincerlo, attenzione. Marco, te Conte mai mancato in qualche momento? Pensi che potrebbe tornare all'Inter prima o poi nella tua vita? Nella sua vita,
non mi è mancato, perché come persona l'ho simpaticamente detestato, ma gli riconosco comunque la capacità di agire sulle mentalità, proprio sulla testa degli atleti, in una maniera che ho visto fare soltanto al primo Mourinho, quello del triplete. Per quanto riguarda la domanda che hai fatto a noi due, secondo me Conte non avrebbe accettato, neanche se lo avessero chiamato con il tappeto rosso, perché la sfida di Napoli era troppo più stimolante per lui. A Napoli si doveva rimettere la spina dentro le tempie dei giocatori e far ritornare dei giocatori che sembravano delle pecorelle smarrite, ma la cifra tecnica della squadra era molto alta, tanto è vero che con pochi inserimenti il Napoli è tornato una squadra molto forte. La Juventus aveva un progetto tutto da definire, che ancorché rinforzato spendendo tanti soldi avrebbe comunque visto prevalere una linea verde, una linea giovanile, quelli, insomma, i ragazzi della cantera, e non, secondo me non era proprio l'humus adatto in questo momento per uno che era in cerca di grandi rivincite. Conte secondo me ha scelto il progetto che era in grado di far partire immediatamente. Il miglior Conte non so quanto avrebbe estratto da questa Juventus, avrebbe forse fatto un pochino meglio di Motta, ma la Juve non sarebbe stata a mio parere nei primi tre posti neanche adesso.
All'Inter non ce lo vedi più?
Penso di no, non credo, perché sono cicli che si chiudono. Poi l'interista già aveva mal tollerato il suo DNA, per cui una volta è venuto, ha vinto, poi se n'è andato male. L'interista associa la figura di Conte un po' a quella di Lukaku, di Skriniar, i grandi che hanno sputato nei piatti dove hanno mangiato, ecco.
Finendo poi non benissimo, forse proprio no. Allora Simone, poi poi ti lasciamo ai tuoi impegni.
Io tra l'altro non so se ne avete parlato, leggo di risse furiose tra tifosi della Lazio,
sì, sì,
botte da orbi,
accoltellati, altro che
tifoso in fin di vita addirittura.
Incredibile,
tifoso spagnolo in fin di vita.
La Juve la Lazio vinceva 3-0 per rimanere nell'ambito del pallone, ecco.
Sì, benissimo la Lazio in Europa League, benissimo.
Ma Maluccio la Roma oggi,
Poi ne parliamo se c'è con Juri. No, una domanda invece, tu l'hai seguita un po' la Champions League quest'anno?
Gli ultimi turni un po' faticosamente.
Vabbè,
comunque,
certo.
Diciamo che sto. Sì,
ti piace questa nuova formula? Ti ha convinto?
Questo format al momento aspettiamo la devo metabolizzare. Quindi questa novità, questa enfasi che si arriva all'ultimo turno, non sai ancora chi si è qualificato, chi non si qualifica, chi fa gli spareggi, chi non ci riesce, questa suspense che poi comunque tutto sommato è paragonabile all'ultimo turno dei vecchi gironi. Non lo so, non mi piacciono i risultati che ho visto, quei risultati roboanti, 9-2, 6-1.
Sai, quelli sono figli di una enfatizzazione sulla differenza reti che alla fine giocherà un ruolo molto superiore rispetto al vecchio format, no?
Sì, certo. Non vedo Champions League, io la vedo come la Coppa dei Campioni.
Lo so.
Questa è un po' una Superlega allargata anche a chi non è in grado di giocarla. Ecco, è un campionato dove puoi perdere 6-0 in maniera rovinosa, ma a me piace un'altra Champions, ecco, mi piace la Coppa dei Campioni. Comunque vediamo, è una novità, la devo metabolizzare. Di certo ancora non è nulla di deciso, perché di qualificate certe mi pare ci siano solamente benissimo il Liverpool e il Barcellona. Mi pare che poi dalla stessa Arsenal e Inter non sono matematicamente qualificate direttamente agli ottavi, hanno bisogno di almeno un punto. E poi sono tutte in lizza, addirittura la Juventus può entrare direttamente tra le prime otto con una serie di incastri pazzeschi, ma ci sono squadre che si possono qualificare agli ottavi, o addirittura mi pare non possono essere direttamente eliminate. Insomma, fa scalpore il Manchester City al 25° posto con 8 punti, Paris Saint Germain che rischia di essere fuori, lo stesso Real Madrid rischia di essere eliminato. Insomma, un po' così, un po' strana.
E la prossima puntata, lo annuncio ora, faremo uno speciale di Armando, giochisti versus risultatisti. Facciamo un po' il punto della situazione su quella che è una delle grandi tematiche sottese a questa trasmissione. Quindi tienti pronto sull'argomento, ci sarà un ospite che interverrà, anche lui juventino e molto critico con Conte, e con Conte, vedi il lapsus freudiano, con Motta, molto critico con i dettami del nuovo calcio. Chissà che il ritorno di Donald Trump e quindi la fine della cultura woke riporti un po' di sano pragmatismo maschio e sovranista anche nel calcio, e quindi tornino di moda i Mourinho, gli Allegri, gli Iachini, no? Questi
i Delio Rossi,
capito? Chi lo sa? Comunque, lanciamo adesso questo speciale.
I Cosmi,
Serse Cosmi, grande, grande allenatore del Perugia. Saluti al presidente, alla presidentessa e a te. Buonanotte,
buonanotte. A voi. Ciao a tutti. Ciao.
A giovedì prossimo. Ciao.
Ciao.
E ora è il momento. Lo chiamo in diretta.
No, guarda. Ma i pronostici. No, non li faremo, già sì, lo so.
Sì, rifacciamo con Yuri.
No.
Parla un po', io chiamo in diretta Yuri.
Sì, va bene, allora, visto che in barba, anzi in spregio a tutte le regole della radiofonia, non abbiamo neanche una piccola basetta,
sì, niente, la metto,
devo parlare io sul bianco, vai, che è una cosa che non sopporto. Ah, ora, piano, metti la volume giusto. Che hai messo? Sei la pulce d'acqua di Brandelli?
Eccolo, proprio in diretta ti sto chiamando, perché questo è il momento, è il momento della mia soddisfazione. Questo. Aspetta. Vai. Oh.
Vai.
E al telefono, con collegamento telefonico abbiamo buon Yuri Tancioni. Ciao Yuri!
Buonanotte.
Come va?
Ciao, buonanotte.
Malissimo.
Come mai?
Ti ricordi Marco, sì, la settimana scorsa dopo il derby, no?
Sì.
Ecco, io così.
Come dopo il derby? L'hai vinto il derby?
No, io l'ho perso.
Come Marco dopo il derby? Allora, mica hai perso, esatto, un derby, hai perso contro la Z. A Z Tartar contro
un dentifricio.
Ricordate il dentifricio a Z Tartar?
A me fa più male la sconfitta contro l'Elfsborg, che se non erro sta anche superato in classifica, quando ci allenava quel fantoccio di Ivan Juric. Questa sconfitta è tutta ascrivibile alla gestione maldestra dei Friedkin di quest'anno.
Questa di oggi?
Certo.
Spiegaci meglio.
Pesata, non sarebbe pesata nella gestione di Ranieri, perché Ranieri ti è andato a pareggiare contro il Tottenham, in casa del Tottenham, e ha vinto con la Dinamo Kiev in casa e ha vinto col Braga in casa. Ha fatto il suo dovere in Europa League. Questa sconfitta poteva starci ma sommata la sconfitta in casa dell'Elfsborg. Elfsborg significa città degli elfi.
No, e anche il pareggio con Sanghilloas, dai, ma chi era?
Anche il pareggio con Sanghilloas, sempre a gestione Ivan Juric, questo grande maestro che hanno messo al posto di Daniele De Rossi.
Ma il problema però non è di Juric, dai, boh, capisco tutto, il problema è chi ce l'ha messo, dai.
Appunto, dico, questo grande allenatore scelto da una società di fantocci, perché oggi lo scelse la Soloku, in quanto l'agente, il procuratore di Ivan Juric, era lo stesso agente di Cristante e qualche altro giocatore, Mancini, credo. Comunque aveva ottimi rapporti Beppe Riso con la società Roma.
Oggi ho visto, un po' di, io la Roma non l'ho vista tutta, però ho visto degli spezzoni e mi sono fatto l'idea che se uno dei migliori in campo è il bistrattatissimo Selic, c'è qualcosa che non funziona.
Ah, guarda Marco, è stata una partita comunque complicata per la Roma, perché loro si sono dimostrati molto aggressivi, ma il secondo tempo per enormi tratti la Roma è stata padrona del gioco, aveva ampissimi spazi da sfruttare, ma è emersa una lacuna, ovvero l'assenza di un vice Dobic, perché l'unico attaccante di riserva, prima punta che abbiamo, è Shomurodov, in forte odore di addio.
Io che poi non è la prima punta Shomurodov.
No, però in teoria è l'unico che può sostituire Dobic da un punto di vista tattico.
Ha ragione.
Al posto di Dobic ha messo Solé.
Ho visto, ecco, ti volevo dire questo.
Ci siamo presentati con Solé e Dybala.
Un'azione nel finale dove Echeverri ha messo una palla che doveva essere attaccata sul primo.
Servivano centimetri.
E Solé era dietro il disco del rigore, ma che fai lì?
Boh. In realtà è un peccato, perché il ragazzo è anche entrato con una buona gamba e tanta voglia, però forse ecco,
però non è centravanti,
non può fare centravanti, e comunque secondo me è anche un tema Mattias Solé, perché c'è stata troppa esaltazione e forse c'è stata una valutazione molto gonfiata.
Sì. Beh, a Frosinone faceva il fenomeno, però
io ragazzi l'ho sempre detto,
Roma non è senza, perché in panchina c'era il nostro amico della buona pizza italiana.
No ragazzi, io ho sempre detto che su lei, quando ho letto il prezzo a cui l'ha venduto la Juve, io ho detto vabbè, allora giunto che forse è vero che il lavoro solo lo sa fa, perché no, con tutto rispetto non sto prendendoti in giro, stranamente Juri, perché oggi quando ho letto il risultato ero pronto a scatenarmi, però poi sento la tua vocina cavernicola. Vabbè, e mi...
non è che comunque tu puoi proprio troppo esultare adesso. Vieni da un tiro in porta contro il Club Brugge, insomma.
a me che mi frega, questo per me è un anno di costruzione.
No certo.
No, nel senso, no, poi mi rendo conto, ma io, figurati Yuri, se io sono contento se perde la Roma, ma ti pare?
Yuri,
ma facciamoci questo giro di prognosi.
Io comunque te ci vedrei bene.
Aspetta,
con la Soloku,
che adesso dobbiamo, basta, ora vi divido.
No,
io leggo i risultati, tu fai le crocette sui quelli presi e quelli non presi. Allora.
Sì, ma io devo vedere mio fratello che ha detto. No, io
non l'avevi già scritto quando eravamo in birreria.
No, ma io ho scritto.
È tutto sulla chat, Ale.
Tutto sulla chat.
No, lei ha scritto,
non l'ho trascritto. Marco comunque, da quando Armando è ricominciato così alla grande, è caricato a molla, capito?
Gli occhiali.
È salita la vena del
notaio.
No, non erano i miei. No. Era un occhiale spampanatissimo.
Ah, no, non erano i tuoi.
No.
Cavolo, mi ero appassionato.
No, c'era scritto soltanto più uno, il mio è più tre, non, era la prova provata. Non ci vedevo un tubo, gli ho detto guarda ragazzi, non voglio approfittarmi, verrà qualcuno a reclamarli, non sono i miei. Cioè, ero andato via, dove sono tornato indietro, non sono i miei.
Allora, ascolta, aspetta un attimo, io l'ultima domanda che ti faccio, ma adesso da tifoso tu ti aspetti entro il 3 febbraio, quando avvicina il mercato, almeno due acquisti?
Ma io in realtà è arrivato un terzino ed è arrivato un portiere di riserva. Io mi aspettavo un vice Dobic e un centrocampista dinamico in tempi brevi. Cioè, secondo me erano proprio necessità stringenti per la Roma.
Ma non è finito il mercato, dai.
No, non è finito il mercato, però siamo agli ultimi sgoccioli, siamo nell'ultima settimana. Io mi aspettavo Frattesi, se lo vuoi fare fallo subito.
Ma non ci avete soldi.
Lo so Marco, però pure voi ci avete necessità di vendere un pochino.
Ma ti dirò, francamente no, nel senso Frattesi se non ci danno quello rimane seduto, tranquillo. Lui poco tranquillo, ma noi sì.
Vabbè, diciamo che sicuramente Marotta non è un cliente ottimo.
Ecco, è un negozio costoso.
Un calciatore del genere serve a Roma. Ecco.
Certo che serve.
e serve un vice Dobic, un'alternativa valida.
Oh. E se non venisse Fagioli?
Fagioli a me non piace adesso. Non credo che aggiunga questa grande cifra tecnica.
Beh, meglio di Cristante, sarà. Oh.
Sì, meglio di Cristante, ma Cristante non gioca da un mese e la Roma comunque da un mese, escluso oggi, sta andando bene. Serve un centrocampista box to box, dinamico, veloce.
Ah, c'è Diaz, c'è Douglas, no scusa, Douglas Lewis.
Grazie. Guarda, allora, quello dello scorso anno all'Aston Villa.
Madonna, anche. Incredibile con questa metamorfosi.
È un'involuzione clamorosa.
Dai, facciamo vediamo chi ha vinto, che questo sta impazzì. Vai.
Allora, era Roma-Genova.
Roma-Genova, quanto è finita?
3-1.
L'abbiamo presa.
1.
Quindi l'ha presa Marco, l'ha presa mio fratello, l'ha presa Lorenzo, solo io l'ho toppata, a posto.
Perché te vuoi sempre. Allora io dico. Allora, dopo chi c'hai? Bologna-Monza?
Bologna-Monza.
3-1. 1.
Ha vinto il Bologna?
Sì.
Abbiamo preso tutti tranne Iuri.
Juventus-Milan 2-0, 1.
Quindi tu l'hai toppata?
No.
Sì, io l'ho toppata. Mio fratello l'ha presa, Lorenzo l'ha toppata, Iuri l'ha toppata. Mio fratello ha punteggio pieno al momento.
Atalanta-Napoli 2-3, 2.
Marco toppata, Alessio toppata, mio fratello toppata, Lorenzo toppata, Iuri l'ha presa.
Grazie Iuri.
Grande Iuri.
Fiorentina-Torino 1-1-X.
Marco l'ha toppata, Alessio l'ha presa, Simone l'ha presa, Lorenzo l'ha toppata, Iuri l'ha toppata. Poi
Parma-Venezia 1-1-X.
Marco l'ha presa, Alessio l'ha toppata, Simone l'ha toppata, Lorenzo l'ha toppata, Iuri l'ha toppata.
L'ho presa solo io questa. Cagliari-Lecce 4-1-1.
Marco sì, dai. Alessio no, Simone no, Lorenzo no,
inco io.
Iuri no.
Inco io. Verona-Lazio 0-3, 2.
Marco sì,
dai.
Alessio no, Simone no, Lorenzo sì, Iuri sì.
Gli ho staccato. Inter-Empoli 3-1-1.
Tutti presa.
Comodinese 4-1-1.
Tutti presa tranne Simone e Lorenzo, quindi Marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Marco 7, Alessio 1, 2, 3, 4, Simone 1, 2, 3, 4, 5,
vinto io,
sì, hai vinto te, Lorenzo 1, 2, 3, 4, Iuri 1, 2, 3, 4, 5,
top.
Quindi vince Marco,
di netto proprio,
hai vinto la cena,
sì.
Se ricordi l'avevamo detto,
sì, che non mi pagherete mai perché tanto.
No, non si sa, non si sa.
Vabbè.
Comunque, ragazzi, va bene, Iuri.
Oggi
mi dispiace
si
che la serata. Ma invece hai letto sta roba che si stanno massacrando? Cioè, i tifosi della Lazio stanno massacrando gli spagnoli del Dortmund a suon di botte.
Del Real Sociedad.
Sì, del Sociedad,
ho letto assalto non proprio con le leggi del codice ultras, ecco.
Cioè?
Con armi, lame, coltellate, ecco. Non è proprio il rispetto del codice tra tifosi anche estremisti, mi sembra più che altro una sorta proprio di assalto.
Me lo spieghi questo scontro, perché c'è questo, c'è un odio, cosa c'è? Io non sapevo nulla.
Allora, i tifosi della Lazio hanno un gemellaggio con quelli del Malaga, col quale condividono una forte passione per l'estrema destra. I tifosi della Real Sociedad sono baschi, non sono politicizzati a livello estremo come quelli magari dell'Athletic Bilbao, ma occupano una posizione politica che è prevalentemente di sinistra.
Ok, chiaro, chiarissimo.
Politica, salto di ieri sera.
Pensavo che la squadra, diciamo, politicizzata dei paesi baschi fosse solo il Bilbao, invece anche se in modo...
No, la società da una proposeria che è collocata in quello spazio, ecco. E la Lazio ha amicizia anche con Real Madrid, che ha gli ultrasur, che sono di estrema destra, insomma, non gli mancano conoscenze.
E invece i tifosi del Barcellona, per curiosità, hanno una
sono divisi. Perché storicamente sono considerati di sinistra, ma ultimamente sono usciti fuori dei gruppi un po' nazionalisti che cercano di guidare la curva.
Perfetto, perfetto. Bene, Iuri, ti vogliamo bene. Ci sentiamo giovedì se puoi, ma speriamo.
Anch'io
che
a voi,
possa.
Un grande abbraccio.
Ciao.
Giovedì sarà complicato per me perché sarò allo stadio a giocare.
Facci una piccola cosa in diretta, facci sentire.
Vedremo come va.
Ma va bene, dai, su.
Va bene.
Ciao Iuri. Ciao. Bene, Iuri Tancioni, oggi abbiamo, però manca Lorenzo, però dopo la sorpresa che ci ha fatto non ci si può lamentare di certo. Che dire?
Niente, siamo arrivati alla frutta, niente pronostici per questa volta.
Ah, non l'abbiamo fatti, vabbè, non li facciamo questa volta, li facciamo la prossima volta.
Juventus-Napoli, domenica.
Juventus-Napoli, ma non c'è anche... Com'è il calendario di domenica prossima? Vedi un po'?
Te lo dico. Allora, Torino-Cagliari, Como-Atalanta, Napoli-Juventus, Empoli-Bologna, Milan-Parma, Udinese-Roma, Lecce-Inter, Lazio-Fiorentina, Venezia-Verona, Genoa-Monza. Cioè, il match clou è Napoli-Juventus di sabato alle 18.
Se Motta confermasse il suo pareggismo, anche in questo caso io non sarei dispiaciuto.
Nemmeno io.
Nemmeno tu. Va bene, Diego Armando termina qui. Un saluto a tutti.
Tutti.
E ci risentiamo giovedì.
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.